Un buongiorno a tutti, benvenuti a Press Corner del 22 aprile 2021. Un saluto da Thais Palermo. Iniziamo oggi con un articolo di Jacobin Italia: il rinvio a giudizio non basta. Il processo a Salvini serve a tutelare le vittime di scelte disumane, ma la battaglia per cambiare le politiche migratorie non passa per i tribunali. Il rinvio a giudizio di Matteo Salvini nel caso Open Arms porta con sé un insieme di considerazioni complesse, ma solo apparentemente contraddittorie. Il dato di partenza di tali considerazioni è rappresentato dall'affermazione di un giudizio politico e dal conseguente riconoscimento di una verità storica rispetto alle politiche migratorie di Salvini, così come di quelle di chi lo ha preceduto e di chi lo ha sostituito. Un giudizio e una verità che godono di vita propria, autonoma rispetto a quanto accade nelle aule di giustizia e quindi anche rispetto alla decisione del GUP di Palermo. Non c'è bisogno della pronuncia di un tribunale per sancire l'inaccettabilità di pratiche quali la chiusura dei porti, l'assenza di missioni di ricerca e soccorso governative, la criminalizzazione di quelle della società civile, i respingimenti, la collaborazione con la cosiddetta Guardia Costiera Libica e tante altre ancora. Ce lo aveva già detto Pierpaolo Pasolini quasi 50 anni fa. Eppure è proprio perché tante di queste pratiche vergognose hanno comportato la mortificazione delle più elementari garanzie insite nel diritto internazionale e nelle norme di tutela dei diritti umani che emerge la necessità e l'importanza di riaffermare queste stesse norme e principi nell'ambito di un procedimento giudiziario. Non solo per sanzionare le violazioni, ma anche per riconoscere i diritti negati e mortificati di quelle persone migranti che di tali provvedimenti sono divenute vittime. In sostanza, quel che è successo o succederà all'interno delle aule di giustizia è fondamentale, ma non sarà questo a sancire l'inaccettabilità dei paradigmi di politica migratoria italiana. Tutto questo, infatti, già lo sapevamo e le sorti dei casi giudiziari potranno sì aggiungere o togliere qualcosa, e anche tanto in chiave sistemica, contribuendo a ridisegnare l'approccio d'insieme, ma non cambiare la natura profonda di ciò che le politiche migratorie messe in atto in questi anni rappresentano per una società che aspirerebbe, il condizionale d'obbligo, a tutelare diritti, libertà e dignità della persona. Una simile complessità invita a una riflessione profonda, che non può certo essere banalizzata nel solco di un facile giustizialismo a nessun livello. Non solo per le considerazioni espresse finora e legate al complesso e sempre attuale rapporto tra verità storico-politica e verità giudiziaria, ma anche perché la mortificazione dello Stato di diritto, giustamente criticata nel caso delle politiche messe in atto da Salvini, non può poi essere avallata, per quanto a livelli profondamente diversi, ignorando garanzie e presunzioni di innocenza che spettano a qualsiasi imputato, anche a quelli che non ci piacciono. In tale ottica, la decisione del GUP di Palermo rappresenta un piccolo tassello nel percorso di riaffermazione della giustizia, non un evento da celebrare né, ovviamente, una sentenza di condanna penale. Fermo restando che per chi si batte per il rispetto dei diritti fondamentali, quella politica e storica di condanna nel caso di Salvini è stata sancita da tempo. Il fil rouge di questo discorso richiama il pericolo insito nel delegare esclusivamente o quasi a terreno giudiziario una battaglia che è intrinsecamente politica, di cui un certo antiberlusconismo rappresenta probabilmente l'esempio più significativo in tempi relativamente recenti. Per quanto fondamentale e spesso connesso all'ambito della mobilitazione politica, il ricorso alla magistratura non può in alcun modo sostituire una lotta che appartiene a uno spazio diverso. Anche per evitare, è bene ricordarlo, che si finisca con il confondere il fenomeno in sé con chi ne è uno dei principali interpreti, ma non certo l'unico. Perché quel che accade nei procedimenti giudiziari a carico di Salvini non può far ignorare o dimenticare le enormi responsabilità politiche, seconde a nessuno, dei vari Minniti, Di Maio, Conte, Lamorgese, nel solco di una continuità che ha travalicato governi e maggioranze. Riannodando i fili di questa complessità, lontano da opposti estremi tendenti alla celebrazione o alla minimizzazione, il rinvio a giudizio di Matteo Salvini rappresenta quindi un passaggio fondamentale per la tutela di chi è stato vittima di politiche vergognose e aberranti, nella consapevolezza che nulla toglie l'importanza di questo momento, che la battaglia per una migrazione libera e sicura, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, andrà comunque avanti su binari altri, oltre ai procedimenti giudiziari di ogni tipo, oltre le sentenze che verranno e oltre Salvini. Questo era un articolo su Jacobin Italia di Federico Alagna, che si occupa di ricerca sulle politiche migratorie europee. L'articolo si chiama "Il rinvio a giudizio non basta" sul processo a Salvini. Passiamo ora a internazionale. Un articolo uscito ieri di Giulia Siviero, "Il mito dello stupro". Il video in cui Beppe Grillo difende il figlio indagato insieme ad altre tre persone per violenza sessuale di gruppo è stato usato in vari modi. C'è chi l'ha ripreso per attaccare politicamente Grillo, chi per difendere le leggi che il proprio partito ha promosso e fatto approvare, e chi ha chiesto o preteso una presa di posizione da parte delle donne che fanno politica nel Movimento 5 Stelle. I collettivi femministi, i centri antiviolenze e alcune giornaliste vicine ai movimenti delle donne sono invece partite dal singolo caso, per superarlo. Per spiegare di nuovo quali sono i meccanismi costanti, centrali e strutturali che le parole di Grillo hanno reso evidenti quando sempre si parla di stupro. Che cosa ha detto Grillo? In un minuto e mezzo Beppe Grillo è riuscito a mettere insieme tutti i pregiudizi che hanno a che fare con la violenza di genere. Ha confermato come la narrazione dominante dello stupro non la stabiliscano coloro che lo stupro lo subiscono. Ha usato la propria posizione di potere per delegittimare chi ha denunciato e ha negato gli abusi facendo leva sul presunto ritardo della denuncia o sulla reazione non consona di lei. Non solo. Grillo ha citato un video dove, a suo parere, i rapporti erano consensuali e dove si vedono solo dei ragazzi di 19 anni, virgolettato, ragazzi di 19 anni che si divertono e ridono in mutande e saltellano con il pisello, così, perché sono quattro coglioni. Chiudiamo il virgolettato. E si è chiesto perché i quattro non siano stati immediatamente arrestati, se erano colpevoli, sorvolando sul funzionamento della legge che in questi casi prevede l'arresto in flagranza e la misura della custodia o gli arresti domiciliari solo in alcune circostanze. Ha infine ricordato alle donne, come ha scritto giustamente Giulia Blasi, cosa le attende se anche solo provano a considerare l'ipotesi di denunciare uno stupro, soprattutto se il loro stupratore è ricco e potente o figlio di potenti. «Mio figlio è su tutti i giornali», esordisce Grillo, e con queste parole sposta il centro del discorso dal figlio alla ragazza. Proprio mentre si sta decidendo per i quattro indagati il rinvio a giudizio e il non luogo procedere, innesca un processo mediatico nei confronti di lei. Grillo difende la presunzione di innocenza per suggerire automaticamente che le colpevoli siano le donne, che infatti purtroppo nei casi di violenza vengono comunque giudicate, sia perché sono state zitte, sia perché a un certo punto hanno deciso di parlare. Nella presunta caccia alle streghe invocata da Grillo, il posto delle streghe viene dunque usurpato. Il meccanismo ha funzionato in modo molto efficace durante il Me Too, quando anche sui giornali italiani circolavano espressioni quali "tribunale del popolo contro tutti gli uomini" o maccartismo da cerniera lampo, e quando nel discorso dominante gli uomini hanno di fatto cercato di prendere il posto delle vittime. Nel libro Gli uomini mi spiegano le cose, Rebecca Solnit, scrittrice, giornalista e femminista, spiega che cos'è la sindrome di Cassandra. Cassandra è la giovane donna, sorella di Ettore, paride e desiderata da Apollo. Inizialmente Cassandra sembra compiacerlo e il dio, in cambio, le fa il dono della profezia. A quel punto Cassandra cambia idea, ritira il proprio consenso e lui le sputa in bocca, condannandola a non essere creduta mai. Nei conflitti di genere, il mito di Cassandra ci insegna tre cose. La perduta credibilità di una donna è fin dall'inizio legata alla rivendicazione dei diritti sul proprio corpo. C'è in gioco una dinamica di potere e di controllo. Lui è un dio dell'Olimpo, lei una donna figlia di mortali. E per ultimo, lei non viene creduta a prescindere, nemmeno quando dice la verità, mentre lui sì. E non è un caso che la sua storia non sia altrettanto conosciuta quanto quella del pastorello che gridava al lupo» e le cui bugie all'inizio erano state credute più di una volta. La sindrome di Cassandra funziona da sempre e funziona sempre, anche a livello di giudizio collettivo. Viene attivata ogni volta che la storia di lei viene raccontata, ogni volta che una donna mette in discussione un uomo, magari potente o famoso, e specialmente se c'entra il sesso. E agisce non solo mettendo in dubbio la verità di quello che lei sta dicendo, spiega Solnit, ma la sua stessa facoltà di parola e il suo diritto a esprimersi. Lei viene accusata di essere delirante, confusa, manipolatrice, maligna, esagerata e spesso tutte queste cose insieme. Viene accusata, infine, di non essere una vittima perfetta, esattamente come Cassandra, che all'inizio della storia sembrava volersi concedere ad Apollo. Sullo stupro esistono diffuse e radicate aspettative. Nel mito dello stupro si urla, si piange, ci si difende con tutte le proprie forze e si denuncia immediatamente. Nel mito dello stupro la vittima è vestita in un certo modo, è sobria, non ha avuto molti uomini nel proprio passato e non si trova in certi posti a determinate ore della notte. La vittima ideale di stupro, per essere credibile e creduta, deve corrispondere dunque all'idea e al ruolo che alla donna è stato assegnato dentro un preciso sistema di potere, il patriarcato. Il patriarcato funziona su un meccanismo piuttosto semplice. La differenza di sesso biologico viene trasformata in una differenza di ruoli, di genere. Gli uomini sono assegnati alla produzione, al lavoro e alla vita pubblica, le donne alla riproduzione, al lavoro di cura e al focolare. A sua volta, questa differenza di genere diventa una gerarchia, una simmetria tra i sessi e porta con sé dei modelli e dei ruoli più o meno fissi a cui attenersi, a cui un maschio pienamente maschio o una femmina pienamente femmina devono uniformarsi. Chi si pone fuori da questa norma, chi non corrisponde a quel modello di maschilità o femminilità, o chi non vi obbedisce, diventa immediatamente qualcuno, qualcuna da umiliare, aggredire, giudicare, colpevolizzare e delegittimare. In questo contesto, alimentato dall'educazione, dai libri di scuola, dai giocattoli, dal linguaggio, dalle rappresentazioni sui mezzi di informazione, nella pubblicità e così via, viene automaticamente tramandato anche un modo di vivere le relazioni e i rapporti sociali, che è basato sul possesso, su determinate dinamiche di potere e sul rispetto di quei ben definiti ruoli di genere. Il patriarcato si autoconserva attraverso la cosiddetta cultura dello stupro, un processo in cui lo stupro e le molestie sessuali sono banalizzate e giustificate, in cui sono normalizzati anche gli atteggiamenti e le pratiche che minimizzano e sostengono quella violenza e in cui sul corpo della donna viene esercitato un costante dominio politico che usa la sessualità come arma. sorreggono la cultura dello stupro, per esempio, le battute sessiste, il dare la colpa alla vittima dicendo potevi lasciarlo, l'oggettivazione sessuale, l'usare la mancanza di coscienza come attenuante e non come aggravante, o la cosiddetta goliardia. Non vuol dire che chiunque faccia battute sessiste automaticamente stupri le donne. Vuol dire che chiunque faccia le battute sessiste o ne rida o rimanga in silenzio alimenta la cultura dello stupro. La cultura dello stupro è molto diffusa. Da un sondaggio dell'Istat uscito nel 2019 risulta che il 39,3% delle persone intervistate pensa che le donne che non vogliono un rapporto sessuale riescano comunque sempre a evitarlo. Il 23,9% degli intervistati crede che siano le donne a provocare, per il loro modo di vestire, la violenza sessuale. E il 15,1% è dell'opinione che una donna che subisce violenza sessuale quando è ubriaca o sotto l'effetto di droghe sia almeno in parte responsabile. Risulta cioè, commenta l'Istat, che il pregiudizio che addebita alla donna la responsabilità della violenza sessuale subita è ancora oggi molto persistente. Questo pregiudizio ha un nome. Si chiama vittimizzazione secondaria. È citata anche nella Convenzione di Istanbul e significa che la vittima lo diventa due volte. La vittimizzazione secondaria silenzia le donne, sottovaluta la violenza di genere e quel che rappresenta, colpevolizza la vittima e fa leva sui miti dello stupro della vittima perfetta. È un meccanismo molto potente e pervasivo che funziona nei tribunali, nei percorsi legali, nei mezzi di informazione. Nel contesto sociale, nel giudizio collettivo, ed è uno degli elementi che sta alla base delle mancate denunce per violenza sessuale. L'idea di esporsi diventa insostenibile davanti all'idea che questa esperienza venga minimizzata o negata, o addirittura la sua responsabilità venga attribuita proprio a te che l'hai subita. Nel patriarcato e nella cultura dello stupro, siamo tutte Cassandre e sono tutti innocenti a prescindere, come Grillo ha tenuto a ricordarci. Ed è per questo che i movimenti femministi, riportando al centro le donne che decidono di prendere la parola o di denunciare, hanno reagito in queste ore con un messaggio ben preciso. Le donne che raccontano di aver subito uno stupro vanno ascoltate e sostenute. Sorella, io ti credo. Questo era l'articolo di Giulia Siviero, Il mito dello stupro, a proposito del video in cui Beppe Grillo difende il suo figlio indagato per stupro. Press Corner termina qua, vi lasciamo con un po' di musica. Buon proseguimento di ascolto.